proprio nel suo mestiere. Penso che si possa dire così, perché ognuno di noi è, nell'attività che tu svolgi è una cosa che non tutti noi facciamo, quindi non tutti i preti fanno gli esorcisti, e quindi lui ci racconterà un po' anche quello che lui fa e svolge come attività per la diocesi. Lo ringraziamo già in anticipo e sicuramente avrà molte cose da che ci farà sicuramente far stare lì.
No, penso. Tranquilli che non state lì. Buonasera. Mi permettete di cominciare in maniera un po' scherzosa, perché ho imparato che anche facendo sto mestiere qui bisogna sviluppare un po' di sana ironia, se no troppa serietà ci fa male. Se posso cominciare in maniera scherzosa, ho scritto una parabola, si licet parva componere magnis, nel mio piccolo, la parabola dell'esorcista. La signora Mariuccia si alza presto al mattino, è pronta per uscire, per andare al lavoro, ma si accorge che lo sciacquone del suo bagno perde acqua in continuazione. Si affretta a chiamare l'idraulico di fiducia, che lo chiameremo il signor Carlo. Oggi ricorre il suo onomastico. E gli spiega bene la situazione. Guardi che nel mio bagno succede così e così. Venga subito. Io abito a Cerniago, Stradi Cucumar, Purton senza numer. Io però sto andando al lavoro, ma lascio le chiavi di casa alla signorina Giselle, la mia dirimpettaia, è tanto disponibile. Le aprirà e le darà il compenso. Mi raccomando, per quando torno a pranzo, deve essere tutto a posto, grazie. Questa è la parabola. L'insegnamento. La gente vorrebbe il numero di telefono di tutti gli esorcisti, che siano pronti a intervenire, possibilmente anche a domicilio. La signora Mariuccia spiega tutto bene e poi dice: venga subito, noi siamo fuori. Così, con qualche preghiera, con qualche benedizione, don, mi metta a posto la vita, ma tutto deve rientrare al più presto. Non importa se la signora Mariuccia da tempo non vive più in grazia di Dio e se da molto tempo ancora ha smesso di pregare. Vengo con una fotografia, può andar bene? Mi chiede la gente. E così gli dà una benedizione a distanza, non devono neanche star lì a venire giù i miei cari. Porto una foto, così guarda bene, se vede qualche cosa, se c'è qualche cosa che non va, dà una benedizione e sistema tutto. Inizio in modo così scherzoso, ma per dire una cosa profondamente seria. Il ministero dell'esorcismo non è magia, Non è magia cattolica. Non è schiacciamo il bottone e mettiamo a posto la vita. Il ministero dell'esorcismo è un atto di fede, è preghiera profonda. L'esorcismo agisce se c'è una vita soprannaturale alimentata dalla preghiera. Altrimenti è come bere un amaro digestivo a stomaco vuoto. Sappiamo l'effetto. A stomaco pieno ti aiuta a digerire, a stomaco vuoto ti provocherà solo bruciore di stomaco. Come i tori, si dice che si spaventano a vedere il rosso. A volte ho la sensazione che la gente tema la preghiera e tema soprattutto quando gli si prospetta di impegnarsi seriamente in un cammino di fede. Allora, che il demonio esista e che lavori alla grande lo abbiamo visto la volta scorsa, non ritorno più su quello che già si è detto. Gesù lo ha definito il principe di questo mondo. Agisce in odio a Dio il demonio, attacca l'uomo per allontanarlo da Dio, questo è il suo obiettivo. Vuole rovinare l'immagine di Dio che portiamo dentro di noi, vuole condannare l'uomo alla distruzione. Ma va rilevato questo, che il demonio acquista molta più forza in questo mondo che si va scristianizzando sempre di più, che si allontana sempre di più da Dio e che si avvicina sempre di più a una cultura pagana. Viviamo un tempo di apostasia, lo vediamo, e così il demonio prende potere. Allora questa sera cercherò di raccontarvi, di comunicare qualche cosa della mia esperienza, direi questa esperienza che vivo da anni e che progredisce giorno per giorno, vivendo questo ministero, studiando, sbagliando, correggendomi, confrontandomi con altri esorcisti. In questo campo, come in tanti altri, non si finisce mai di imparare. Una cosa certa è che questo ministero mi mette a contatto con persone che vivono grandissime sofferenze. Tanti casi diversi, l'uno dall'altro, non ce n'è uno che si assomigli, ma sono simili per la sofferenza, sono simili per l'angoscia che le persone vivono, per l'incomprensibilità talvolta dal punto di vista razionale. Chi viene a parlarmi, chi viene da me, mi presenta le sue sofferenze, a volte molto complesse, chiede aiuto e chiede liberazione. Bisogna constatare e riconoscere che esiste un mondo che non è quello di Dio, non è il mondo che Dio ha affidato agli uomini, ma esiste un mondo che è diventato il territorio del maligno. Ecco, in contatto con questo mondo ci sono poi tutti i maligni, cioè tutti gli operatori del maligno, tutti gli operatori del male, tutti gli operatori dell'occulto. Proviamo a entrare a vedere un po' le cose un po' più da vicino. Tra l'altro, sono andato a cercarmi alcuni dati statistici e se è vero quello che riportava un quotidiano nazionale, diceva che 155.000 in Italia sono gli operatori dell'occulto. Nel 2016 8 miliardi di euro il business generato dall'occulto, ma i danni spirituali non si monetizzano, non si contano. Giornalmente 30.000 consulti si registrano in Italia da maghi, fattucchiere e cose varie. 13 milioni gli italiani che si affidano all'occulto. 13 milioni è tanto, è più del 20%. Se provate anche solo ad andare sul motore di ricerca di internet e digitare anche solo cartomanzia, vedete quante migliaia di siti si spalancano davanti a voi, qualcosa di impressionante. Bene, prendo spunto da quello che avviene nella liturgia del battesimo. La liturgia del battesimo prevede la preghiera di esorcismo. Nel battesimo di un bambino o di un adulto c'è all'inizio la preghiera prebattesimale, c'è l'unzione prebattesimale con l'orazione di esorcismo. E viene chiesto espressamente al bambino per mezzo dei suoi genitori o all'adulto che chiede il battesimo, viene chiesto espressamente di rinunciare a Satana e alle sue seduzioni. Questo significa allora che come effetto del peccato originale il demonio ha conquistato in una certa misura il dominio sull'uomo. Se l'azione di Satana però causa molti mali alle singole persone e alla società intera, attenzione però, Satana non può annullare la definitiva finalità a cui tende l'uomo e l'intera creazione. Cerca in tutti i modi di distoglierci, ma non può fermare il piano di Dio. Cerca di strapparci via dal piano di Dio. Allora vorrei distinguere, perché possiamo capire un po', come agisce Satana. La volta scorsa abbiamo visto la presenza di Satana nei Vangeli, l'opera distruttrice di Satana, ma nella nostra vita, concretamente, come agisce poi Satana? Dobbiamo distinguere tra due modalità di azioni del demonio. Diciamo, la prima, un'azione ordinaria, seconda, un'azione straordinaria. E noi saremmo tentati di dire, l'azione straordinaria, chissà. Guardate, è più pericolosa ancora l'azione ordinaria. La sabbia è ancora più pericolosa dei sassi, perché perché si infila dappertutto, entra dappertutto. L'azione ordinaria, a volte siamo preoccupati di pensare all'azione straordinaria del demonio e non diamo attenzione all'azione ordinaria. Cosa vuol dire l'azione ordinaria? Che per farci del male, il demonio non ha bisogno di possederci, ma ci avvelena. Come? Lo vediamo. Ci avvelena con l'odio, ci avvelena con la tristezza, ci avvelena con l'invidia, ci avvelena con i vizi, ci avvelena con il peccato. La tentazione è l'opera ordinaria del demonio ed è il pericolo più grave, perché con la tentazione il demonio si oppone al disegno di Dio. Il diavolo tenta di far peccare l'uomo e di renderlo vizioso, di staccarlo da Dio e di portarlo poi alla dannazione eterna. Questa è l'azione ordinaria. Il fine ultimo della tentazione qual è? Che cosa si propone il diavolo con la tentazione? La dannazione del peccatore. In odio a Dio cerca di trascinare in questa sua ribellione quante più persone possibile. La tentazione è un atto di violenza. E di che cosa si avvale il demonio per tentarci? Ci seduce e ci inganna, ci mente. Ricordate quando San Giovanni dice che il demonio è il menzognero, con la menzogna, ingannandoci. Mi piace usare questa immagine. Se il lupo non si fosse travestito da nonna, cappuccetto rosso gli finiva in bocca? Si chiama Dredrumi. Ricordate Cappuccetto Rosso e il lupo? Se non si camuffava da nonna, se ne accorgeva. È stato ben abile a camuffarti. Nonna, ma che orecchie lunghe che hai, Nanni, per sentirti meglio. Nonna, ma che bocca grande che hai, gnam, per mangiarti meglio. Ecco qua, è così la tentazione. Ci seduce, è menzognero, cerca di ingannarci, cerca di insinuare il dubbio, il pensiero che servire il Signore sia una cosa monotona, che il peccato è vita, invece la vita di grazia rende tristi, rende la vita piatta, ma fanno tutti così. E la parola di Dio invece ci invita continuamente a resistere alle insidie del diavolo. San Paolo agli Efesini: resistete alle insidie del diavolo. E poi ancora San Paolo dice che dobbiamo fermare tutte le frecce infuocate del maligno. Quali sono le armi di cui noi disponiamo per resistere all'azione ordinaria? L'azione ordinaria del demonio è quella assolutamente più diffusa, è quella che non lascia libero nessuno di noi. Nessuno di noi sfugge all'azione ordinaria del demonio. Questo penso che ci sia chiaro, perlomeno nell'esperienza, perché facciamo l'esperienza della tentazione, ma ci deve essere chiaro anche proprio come giudizio, per capire dunque che dobbiamo rivestire un'armatura, altrimenti con l'azione ordinaria il demonio raggiunge il suo scopo, ci fa suoi. Le armi che abbiamo per combattere l'azione ordinaria del demonio, come disse Paolo VI, disse: tutto ciò che è efficace contro il peccato è efficace contro Satana, perché all'origine del peccato c'è il diavolo. A volte vediamo il diavolo dappertutto, non lo vediamo più dove c'è. Nel peccato il demonio è sempre all'opera. Il peccato non viene da Dio. Per cui nel peccato il grande regista è sempre lui, chiamiamolo come vogliamo, ma è sempre lui. Le armi che abbiamo sono innanzitutto la fede. Ricordate quel passo della lettera di San Pietro: il vostro nemico il diavolo, come leone ruggente, va in giro cercando chi sbranare, resistetegli saldi nella fede. La fede è la nostra forza. La parola di Dio. La parola di Dio è l'armatura, è quella parola che è lampada sul mio cammino, che guida, che orienta i miei passi. La Santa Messa è il dono più grande che abbiamo. Se perdiamo l'Eucaristia, non siamo neanche più cristiani. ogni tanto mi arriva qualcuno che chiede un po' com'è la temperatura spirituale e mi dicono: ma sai, sono credente non praticante. Dico: sei in buona compagnia del diavolo, che è il più grande credente non praticante della storia. E così è, il diavolo è credente, anche nella sinagoga a Cafarnao dice a Gesù: io so chi tu sei, sei il santo di Dio. Le sa bene le cose, un po', no, non le sa bene, perché la sua ribellione ha anche corrotto la sua intelligenza, ma qualche cosina ancora sa, però non frequenta, non pratica, no? Cosa vuol dire sono credente non praticante? È una diavoleria, è come dire una nonna, se c'è qualche nonna in sala qui, o qualche nonno, e dice: ti accontenti di vedere i tuoi nipoti in fotografia? Ti basta? No, oh diamine! E dice: e loro sono credente non praticante, amo il Signore e non sento il bisogno di incontrarmi dove Lui si fa trovare. Dico di amare il Signore e mi pesa andarlo a celebrare, andarlo a incontrare nella divina liturgia. Capite che c'è qualche cosa che non torna. La messa è questa grande forza, l'adorazione eucaristica, davanti all'Eucaristia, in contemplazione, in adorazione, in gratitudine per quello che il Signore fa per noi. La confessione è un grande esorcismo. Durante un esorcismo mi sentii dare questa definizione dal demonio di che cos'è la confessione. Disse: è il sangue di Gesù che scende su un'anima, la vivifica, la purifica e la fortifica. Questa è la confessione. Capite? Il sangue di Gesù che scende su un'anima, la vivifica, la purifica, la fortifica. Dovette fare il teologo quel giorno. Il suo sponte non gli chiese niente, lo disse lui di suo, quanto temeva il sacramento della confessione. E poi quali armi ancora abbiamo? Le opere di carità. È il grande aiuto perché non cediamo alla tentazione ordinaria del maligno. La vita comunitaria è un grande impegno, perché mi piace ripetere che il Signore, lasciandoci, non ha fondato un'università, ha fondato la Chiesa. La Chiesa è una comunione, noi la dobbiamo vivere questa comunione, ed è esigente, ma è bella vivere, dimorare dentro questa comunione che procede da Dio, non dal nostro gusto personale. Pensate, i 12 apostoli non si sarebbero mai scelti tra di loro umanamente, erano così diversi tra di loro, ma il Signore li ha messi insieme pur così diversi e ha donato loro una unità che veniva dall'alto e non semplicemente da un accordo, da una uniformità di gusti. E poi l'impegno missionario, perché come diceva Giovanni Paolo II, la fede si rafforza donandola. Quando noi testimoniamo e condividiamo la nostra fede, quella fede diventa più robusta in noi, ci siamo provocati a ridare a noi stessi le ragioni della nostra adesione al Signore. Bene, assistere i fedeli in lotta contro l'azione ordinaria del demonio è compito di ogni sacerdote, non è compito dell'esorcista. Assistere i fedeli nella lotta ordinaria contro l'azione ordinaria del demonio è compito di ogni sacerdote. Per cui ogni sacerdote deve vivere questo, accogliere le persone e sostenerle, guidarle spiritualmente, incoraggiarle a camminare. Non è che uno dice: ha una tentazione, vado dall'esorcista, che fo io, faccio il parroco della diocesi. Ognuno vada dai suoi confessori, vada dai suoi padri spirituali, ma che ciascuno ce l'abbia, il confessore, che ciascuno abbia una guida spirituale. Ma capite, questa è l'azione ordinaria e ci sembra, è l'azione di tutti i sacerdoti, ma ci sembra quasi una cosa dell'altro mondo. Ci siamo forse così tanto abituati a fare altro che sembra che passi in secondo piano quello che invece è il compito di ogni sacerdote. A volte una persona va a chiedere una benedizione, sembra che vada a chiedere chissà che cosa. Oh, no, come una benedizione? Non la sai dare più una benedizione? Coraggio. Poi c'è l'azione straordinaria del maligno. Lì entra in campo allora il ministero dell'esorcista. Che cosa intendiamo per azione straordinaria del maligno? Generalmente, per uniformare un po' un linguaggio, come esorcisti suddividiamo l'azione straordinaria del demonio in quattro tipologie: la possessione, l'ossessione, la vessazione e l'infestazione. Se vi interessa vi dico che cosa sono, se no andiamo direttamente al punto successivo. L'azione più grave di azione straordinaria del demonio è la possessione. La possessione. E qui entriamo davvero in un campo sempre, è sempre un grande mistero l'azione straordinaria del demonio, no? La possessione, che cosa vuol dire? Che lo spirito maligno è in grado di esercitare un'azione dispotica su un corpo umano, riuscendo in determinati momenti, che si chiamano in gergo i momenti in cui la persona è in crisi, o in cui la persona va in possessione, va in crisi, riuscendo in determinati momenti di crisi a muoversi, a parlare attraverso il corpo della persona posseduta. Questa è la forma più grave di azione straordinaria del demonio. Il possesso di un corpo umano da parte di uno spirito maligno non è però da confondersi con il legame morale che il diavolo ha con l'anima che si trova in peccato mortale. Mi spiego. Quando noi siamo in peccato mortale, il demonio contrae con l'anima un legame morale. Ma una persona in peccato mortale non è automaticamente una persona posseduta in forma straordinaria dal maligno. Sa capisci qualche veredì? E questo significa anche che una persona posseduta dal maligno non necessariamente è in peccato mortale. Non confondiamo le due cose. Chiaro? Perché sennò uno pensa, una persona posseduta è una persona che magari all'origine ha commesso una colpa grave che ha determinato anche quella possessione, ma attenzione a non fare questo doppio salto. Il legame morale tra una persona in peccato mortale non significa la possessione automaticamente non significa che la persona è in peccato mortale. I fenomeni straordinari provocano sicuramente grandi sofferenze, ma di per sé non allontanano da Dio. Non hanno la gravità del peccato. Il peccato mortale è molto più grave, è assolutamente più grave di una possessione. Abbiamo anche delle figure di posseduti che sono passati alla storia, che si sono fatti santi. Annelise Michel, da cui fu tratto, si ispirò poi il film L'esorcismo di Emily Rose, era ispirato a un caso reale, alla vicenda di questa Annelise Michel. Non tutti coloro che sono in peccato mortale soffrono la possessione del corpo. Su questo mi sembra che sia chiaro. Poi uno dice, ma quanti sono i posseduti? Io penso che siano molto di più di quelli che si rivolgono dall'esorcista. Perché tanti che avrebbero bisogno mica arrivano dall'esorcista. Magari vagano altrove o chi lo sa. Ma forse il problema non è quanti sono. Il problema è prendersi cura di queste persone, che il rituale, il nuovo rituale, li chiama i più poveri tra i poveri. Questa è una grande povertà, perché chi vive la tirannia del demonio è come se sperimenta una grandissima povertà, personale, individuale e tante volte anche all'interno delle relazioni familiari. Magari persone non credute o che si trovano il vuoto attorno a sé. Comunque, se qualcuno avesse ancora dei dubbi sull'esistenza del demonio, vi ho portato da vedere perché esistono, la Chiesa ha fatto i rituali per il rito dell'esorcismo. Dunque, questa è un ulteriore atto di fede nell'esistenza del demonio. La Chiesa non farebbe un rituale per scacciare il demonio se non credesse nell'azione, non solo nell'esistenza del demonio, ma nell'azione straordinaria del demonio. Per cui la Chiesa accoglie e vive quel mandato che Cristo le ha dato di cacciare i demoni nel suo nome. Questo è il rituale del 1614, che è ancora in uso e non è mai stato abrogato, e questo è il nuovo rituale degli esorcismi nell'edizione italiana approvato nel 2001. Questo è tutto in italiano, quell'altro è in latino, questo nuovo italiano esiste anche nell'edizione latina. Ad ogni esorcista è lasciata la libera facoltà di utilizzare o l'uno o l'altro ad libitum, a piacimento suo. La possessione, poi torniamo su, mi fate le domande e chiariamo meglio le cose. Seconda azione straordinaria del demonio è l'ossessione, cioè è l'azione del diavolo volta ad aggredire e a tormentare la persona interiormente, nella sfera psichica. I sensi interni della persona sono profondamente toccati dall'azione del demonio, l'immaginazione, la memoria sensibile. Si tratta di immagini, si tratta di suoni, di sensazioni, di fantasie noiose che occupano a tal punto la persona fino a farla sentire sulla soglia della pazzia, ma pazzia non è. Qui non entro nel grande, la grande questione, dice, la gente liquida queste cose qua dicendo ma è tutta pazzia. No, no. La pazzia è una cosa, la pazzia si cura col medico, l'azione straordinaria del demonio si cura con gli esorcismi, sono due cose assolutamente diverse. Che poi ci possa essere un influsso, che una possessione, beh, un'influenza sul vissuto psichico della persona ce l'abbia, beh, questo voglio dire, non facciamo fatica a crederlo, a pensarlo, ma sono due cose per cui ogni tanto anche qualche confratello esce con questa obiezione, no? Ma saranno tutti matti quelli che vengono da te. Dico, magari qualcuno ogni tanto che arriva un po' cembul c'è, ma non direi proprio che sono. Tant'è vero, dico, guarda, che se ti mettessi davanti una fila di persone, ti dicessi di indicarmi chi sono quelle che ricevo per fare gli esorcismi, sono sicuro che non le azzeccheresti, non le becchi. Dici, perché? Perché non sono persone normali. Il matto è un'altra cosa, una patologia psichiatrica, se talvolta possono avere delle sintomatologie simili a alcuni aspetti, ma è tutta un'altra cosa, non confondiamo i piani, stasera non possiamo entrare nel merito di questa cosa qui, ma sono due cose distinte. Nell'ossessione la persona può avvertire, soprattutto quando prega, un incessante parlare di un'altra entità, di un'altra persona, improvvisi e insistenti fremiti di angoscia, di disperazione, di ira, che non sono il livello della tentazione ordinaria. No, l'ossessione è qualcosa di assolutamente più grosso. Irrefrenabili moti di ira fino a sentire il desiderio di uccidere persone molto amate o di farsi del male, bestemmie, immagini oscene che aumentano più ci si avvicina al soprannaturale. Il discernimento qui, per quanto riguarda le ossessioni, è molto impegnativo, come dicevo, per la somiglianza a malattie psichiche, ma non sono la stessa cosa. Una sera durante un esorcismo feci presenziare un amico psichiatra, d'accordo con la persona, non è che l'ho fatto venire lì a tradimento, dissi alla persona: farò venire uno psichiatra, desidero che ti incontri personalmente prima che poi io proceda con la preghiera e parliate voi due. Questo psichiatra ha fatto il colloquio con la persona e dice: ma questo qui non è matto. Dice, nell'esperienza medica che ho sono assolutamente in grado di fare una diagnosi sulla persona. Dico: bene, adesso tu hai fatto la tua parte, adesso ci mettiamo in preghiera, comincia la mia. Abbiamo cominciato la preghiera dell'esorcismo, abbiamo vissuto in un clima bello di preghiera, di invocazione dello Spirito Santo, di Dio. Beh, a un certo momento, quando la persona è andata in possessione, tre cose riguardanti la sfera privata dello psichiatra, il demonio gliele ha ben riferite, non le sapevo neanche io, poteva saperle solo lui, e per cui gli ha detto una cosa personalissima, e questo poi alla fine della preghiera di tutti, gli ho detto: ma era vera la roba che ti ha detto? Sì. Seconda cosa, gli ha detto un altro riferimento al suo vissuto di fede, e poi terza gli dice: e il dubbio che hai su quel tuo paziente sappi che c'entra con me. E questo mi disse che aveva un dubbio, che un suo paziente gli sfuggiva la cosa. Dice: qui non è solo medica la questione. E lì si capisce che con la permissione di Dio, quel diavolo lì disse: guarda che quell'altro là c'ha dentro un pronipote mio, ecco lì, non è solamente roba psichiatrica. La terza forma straordinaria di azione del demonio è la vessazione. Che cosa si intende per vessazione? Si intende l'aggressione fisica, senza che questo comporti un possesso del corpo, che viene tormentato, ad esempio tagli, scottature, graffi, morsi, incisioni di lettere che compaiono e come improvvisamente compaiono, tante volte dopo essere stati benedetti o unti con l'olio benedetto, scompaiono anche lì, sotto gli occhi di tutti. Oppure odori nauseanti, essere scaraventati giù dal letto, dalle scale, fino a rompersi un femore, che ne so. Qui era una nota biografica questa del femore. E poi ci sono altri fenomeni di vessazioni, no, non sto qui a entrare nel dettaglio perché non vorrei mai che ci fosse qualcuno che somatizza un po' stasera, ma va in demonia poi, che si sente addosso tutti, però le tipologie anche della vessazione sono tante. E anche molto pesanti, e anche molto pesanti. Poi c'è la quarta tipologia, l'infestazione. Non solo le persone, ma anche le cose e i luoghi possono divenire oggetto dell'azione diabolica. Ci possono essere anche case, oppure oggetti che possono essere, maleficiati, e in questo caso il diavolo non attacca direttamente la persona, ma ciò che serve alla vita della persona. E voi mi chiederete: ma quali sono le cause? Come succede che una persona si trovi inguaiata così, a questo livello così grande col demonio, no? Beh, le cause dell'azione straordinaria, possono esercitarsi, possono darsi sia in persone che hanno commesso una colpa, che diventa la causa di questa azione straordinaria del demonio, sia contro persone che non hanno commesso una colpa. Provo a spiegarmi. Dall'esperienza posso dire che l'azione straordinaria del demonio è favorita talvolta da peccati mortali mai confessati o mai sufficientemente riparati. È favorita da gravi ingiustizie commesse. È favorita dall'odio e dal rifiuto del perdono, da atti che mirano a compromettere l'integrità delle persone e della vita, dall'attentare alla fede e all'innocenza dei piccoli. A questo poi si aggiunge che cosa? Magari la partecipazione al mondo dell'occulto, la partecipazione a sedute spiritiche. Ah, ma io l'ho fatta per gioco. Attenti, il diavolo non gioca. Prova a bere per scherzo un bicchiere da candeggina. Io l'ho bevuto per scherzo, ma la candeggina ha portato avanti i suoi effetti devastanti. Attenzione a giocare con queste cose. Ma io sono andato dalla maga così, ma non è che ci credo. Tu puoi anche non crederci, il demonio non chiede di essere creduto. Ma quando dicevano i padri: quando entra la testa del serpente, poi passa tutto il serpente. Passata la testa, una volta che dentro, Sant'Alfonso diceva: devi uccidere il leone quando è cucciolo, perché se entra poi diventa grande e ti sbrana lui. Attenzione, ecco, la partecipazione alla frequentazione del mondo dell'occulto, frequentare operatori dell'occulto, amuleti, talismani ricevuti da operatori dell'occulto, possesso di oggetti propri della magia di paesi visitati. Qui mi ricordo un prete, mio amico, che mi disse che era stato a fare un viaggio e li avevano portati in una zona archeologica dei Maya. Sono nostri canti rasoi, hanno preso un coccio di quella roba lì che hanno trovato lì nella necropoli dei Maya, aveva portato a casa sto oggetto qui, sto vasetto qui, trafugato penso, non poteva mica farlo, ma probabilmente era legato a certi riti e cose varie, ha cominciato a star male nel possesso di quella roba lì e ha dovuto liberarsene. Tecniche, terapie legate al New Age, partecipazione a sette. E poi c'è il grande capitolo dei malefici. Il maleficio è un'azione messa in atto allo scopo di nuocere ad altri per opera del demonio. Io decido di far del male a una persona, invece di pagare un sicario che viene a spararti, vado dal mago e gli dico fagli un maleficio, fagli una fattura a morte Se quello non è un ciarlatano, ma è uno che è collegato veramente col satanismo e queste cose qui. Poi, se questo maleficio mi arriva addosso, che io sono pure svestito dal punto di vista spirituale, capite che qualche problema me lo causa. Se sono lontano dalla grazia di Dio, se fuori piove, per intenderci, e le finestre sono aperte, la casa si allaga. Mi spiego. Adesso prendo il bicchiere e miro il pepino e oh, c'era dentro l'acqua. Oh, beh, momenti che fa il bagno. Meno male che ce n'era solo una goccia. Miro il pepino qui davanti e cerco di prendere il bicchiere e tirarglielo addosso per fargli male. La possibilità di nuocergli dipende da due cose. Primo, se io ho buona mira. Potrei essere un ciarlatano, non ho buona mira, per cui il bicchiere mi cade lì per terra, ti arriva addosso a te, attento. La seconda dipende dallo scudo che ha lui. Io posso avere buona mira, ma se lui ha un buono scudo, beh, al massimo si sentirà il rumore del bicchiere contro lo scudo, ma non può niente, perché è protetto, perché è al sicuro, perché è sotto la signoria di Dio. Ma se io ho buona mira e lui è nudo, aia, capite l'importanza? Cioè, guardate che vivere in grazia di Dio o non vivere in grazia di Dio non è la stessa cosa. Ah, dice, ma non è che il vivere non in grazia di Dio mi fa perdere la capacità di andare al lavoro. Per carità, la mantieni la capacità di fare le tue cose, ma spiritualmente siamo aperti a mille altre cose. Siamo aperti al mondo del male poi, o siamo sotto la signoria di Dio, o una casa disabitata diventa facilmente poi l'habitat di roditori o di abusivi che poi la occupano. L'esorcismo, ecco qui entra in gioco allora di fronte all'azione straordinaria del demonio, con l'esorcismo si mira a scacciare i demoni e a liberare dall'influenza demoniaca mediante l'autorità spirituale che Gesù ha affidato alla sua Chiesa. In ogni diocesi, in tutte le diocesi, il primo esorcista della diocesi è il vescovo. Il vescovo è l'esorcista della diocesi. Poi il vescovo magari è impegnato in altre cose, in altre attività, allora designa un sacerdote che sviluppi questo ministero, ma non dimentichiamo mai il primo grande esorcista della diocesi è il vescovo. Sarebbe bello che anche i vescovi tornassero a fare gli esorcisti. Fanno tante cose belle, sante e che non vengano meno anche a questo impegno che appartiene proprio a loro, in forza della loro consacrazione episcopale. In ogni diocesi viene nominato un sacerdote esorcista. Uno, ce ne dovrebbero essere anche un po' di più. C'è crisi, c'è carenza e allora almeno uno in ogni diocesi, almeno uno. Però capite che soprattutto in diocesi grande, immaginate che cosa fa un esorcista. Pensate, una diocesi di Milano, ce ne sono un 5, 6 o 7, sulla carta anche di più, ma Vulgan Wantan, l'altro a Gaveda no, l'altro ha la protesi alla gamba, l'altro ha l'angina pectoris, capite che diventa un po' difficile. A volte le persone però credono di dover ricorrere all'esorcista solo perché va tutto storto, gioie mie. La conclusione generalmente di chi mi telefona la prima volta è questa: mi va tutto storto, sicuramente mi avranno fatto qualche cosa. Il primo pensiero è sempre questo, non è mai la responsabilità mia. Adesso vi faccio ridere, un giorno sono stato un po' cattivo, devo ammettere. Viene una signora che mi dice: guardi, va tutto storto, secondo me mi hanno fatto qualche cosa. Attorno a me tanta gente invidiosa, tanta invidia, l'invidia è feroce, e io ho guardato un po' la signora e le ho detto: signora, ha molti soldi? No, perché? No, scusi, perché volevo capire, perché non pensavo che le invidiassero la bellezza, chiedevo se avesse chiedevo se avesse tanti soldi per capire quale potesse essere il termine di questa invidia della quale si sentiva circondata. Ebbene, lì ci va un po' di pazienza e parla un po' e gratta un po', altro che l'invidia di altri. Questo non si era fatto mancare niente. E tra magheggi e stregonerie e cose varie, superstizioni e talismani e questo che qua e questo, dice, e lontana da una pratica di fede, la confessione, un lontano ricordo, la messa dopo quella della prima comunione, forse qualche funerale di qualche lontano, capite un po', dice. Ma uno pensa, dice, le cose mi vanno storte, è colpa di qualcun altro, è sempre colpa di un altro, non è mai la mia responsabilità, è come se non emergesse mai. Come in uno specchio di acqua torbida, è difficile vedere eventuali pesci che ci sono, così in un'anima che è totalmente disimpegnata sul fronte della vita spirituale, è difficile discernere di primo acchito un'azione straordinaria del maligno. Ecco perché tante volte devo rimandare le persone, comincia un cammino di preghiera. Dice, comincia. Allora tante persone vengono, mi dicono la situazione, le ascolto, dico bene, adesso però bisogna cominciare un cammino serio di preghiera. Comincia a pregare tutti i giorni, con fede, con amore, non per paura, per amore del Signore. Ti riavvicini ai sacramenti, fai una buona confessione, ritorni alla messa e vedrai che tante cose spariscono. Se rimangono, le affrontiamo con le armi straordinarie. Se c'è un piccolo focherellino, gli metti sopra il piede o gli tiri sopra un secchio d'acqua e si è spento. Se l'incendio è grande, allora si chiamano i pompieri. Ma non chiami i pompieri per spegnere un fiammifero, no? Allora dici, cominciamo in un cammino di fede. Ecco qua. A volte ciò che la persona vive è la conseguenza di scelte sbagliate, di una vita nel peccato, dell'essersi privata per tanto tempo degli aiuti soprannaturali. Oppure quando si parla dell'avversione al sacro, attenzione a non confondere l'avversione al sacro, che è un segno di una azione straordinaria del demonio, con la pigrizia spirituale. Dice, non vai a messa perché sei pigro. I segni indicatori, va bene, son tanti, se ne parlo ogni tanto, il parlare lingue sconosciute, rivelare cose occulte o lontane, manifestare forza al di sopra della condizione della persona, forte avversione nei confronti di Dio, del nome di Gesù, della Beata Vergine Maria, cadere a terra come morti e alzarsi senza indugio al comando tacito fatto dall'esorcista, manifestarsi di segni sul corpo che scompaiono al segno della croce, tante cose. E altri impedimenti della persona legati anche ai sensi, all'udito, quello che la persona sente, quello che la persona vede, legato al gusto, Una persona non riuscì a bere una bottiglia d'acqua che mandai a casa, che avevo benedetto a mia insaputa, non sapeva niente. Fu messa in tavola tranquillamente quella bottiglia, e quando beve la bottiglia cominciò a dire che quell'acqua era stranamente amara. Dissi a una mamma di cucinare una minestra dentro, gli diedi una bottiglia d'acqua benedetta e si rifiutò di mangiare quella minestra, no? Particolari dolori fisici, non starei qui a dilungarmi, però vorrei dire alcune cose importanti prima di andare dall'esorcista. Primo, la conversione. Staccati da certi ambienti. Smettila di fare ciò che non è secondo Dio. Volgiti al Signore. Bisogna dare dei tagli. Molla il peccato, molla una vita di peccato, molla la vita doppia, molla l'amante, molla l'insincerità, molla il compromesso al quale ti sei abituato. Secondo, la confessione. Fare il bagno quando si puzza è una cosa molto bella. Molto bella. Fare il bagno quando si puzza. Imparare a vivere bene la confessione. Fare spazio alla parola di Dio. Vivere la messa. Santificare il giorno del Signore. Scoprire il dono della messa quotidiana. A volte dico, quando l'attacco è straordinario, dobbiamo usare anche i mezzi straordinari, no? Dice, la preghiera del rosario è un'arma potente. Vivere il matrimonio, ridare speranza a chi è sposato, spiegargli la grandezza del dono del sacramento che hanno ricevuto. Giovani e fidanzati, torniamo a parlare di purezza. Madre Teresa di Calcutta diceva che attorno al tema della purezza si è creato un silenzio impuro. Un silenzio impuro. Tornare a parlare di purezza, crescere nella capacità di amare, nella capacità di voler bene. Digiuno e mortificazione, digiunare anche da spettacoli, dalla pornografia, da ambienti, da compagnie negative. Evitare maghi e operatori dell'occulto. Ma io ci sono andata per gioco. Ma sai, sono andata a prendere il tè da una mia amica, a tutti i costi ha voluto farmi le carte. Ma scusami, non puoi dirle no, queste cose non me le fai. Abbi pazienza, non mi fai. Sono venuto a prendere un tè, non sono venuto a farmi fare le carte. Ho colto la conversione e la confessione di una cartomante dopo 40 anni di attività. È stata dura, sapete, sai, ma poi è morta in grazia di Dio, per fortuna. 40 anni. Avevi iniziato e diceva, ma non ti rendevi conto che ci azzeccavi a dire le cose alle persone? E come potevi saperle quelle cose lì? Da chi ti veniva la conoscenza delle cose che dicevi? Dice, poi ho realizzato che veniva dal demonio. Ma quando ho realizzato che era il demonio che mi usava, dice, oramai la mia vita era diventata un inferno. Dice, i miei 40 anni da cartomante sono stati 40 anni di inferno. Non vi dico la fatica a distruggere tutti i mazzi di carte. Carte, fogli che le metti sul fuoco, bruciano in un secondo, mazzi di carte che andare le taniche da benzina per riuscire a bruciarli. Ma poi finalmente, ecco, rinunciò a tutta questa cosa qui, si confessò e poi poco tempo dopo morì. Ma quanti invece continuano e imperversano su questo? E poi vanno a messa e poi fanno le catechiste, e poi sono dentro il consiglio pastorale, però poi fanno queste cose qua. Poi parlano coi morti, vieni che parliamo coi nostri figli morti, però non ditelo ai sacerdoti che sono gelosi e invidiosi, poi queste cose qua non le vogliono, eh. Sto parlando di cose reali, né, che non accadono lontano da noi. Per cui attenzione, attenzione, una mamma calappiata da queste pie diavolesse, dice, ti è morto il figlio, vieni con noi che parliamo con i nostri figli. E questa mamma comincia ad andarci, presa dentro la disperazione e la debolezza, vieni che parliamo con i figli. Oh mamma, come sei bella, arriva il figlio. E sono spiriti che è il demonio che parla, non la persona. Oh mamma, come sei bella, come ti voglio bene. E questo qui continua a intortare sulla mamma, dicendo le cose belle, rivelando cose che sono della vita privata, per cui la mamma si convince che sia davvero il figlio. E guarda caso il figlio viene a parlare con noi proprio nell'ora della messa. Così Così la mamma dice, dovendo scegliere tra la messa e andare a parlare col figlio, che cosa sceglie? Andare a parlare col figlio, e così comincia a staccarsi dalla messa, e poi va avanti a parlare col figlio, e passa un anno, e poi il figlio comincia a dire, oh come sei cattiva mamma, oh mamma, ma sai che se sono morto per colpa tua, perché tu non hai fatto questo, 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 fino a portare quella povera donna sulla soglia della disperazione, fino a tentare il suicidio. Vedete, visto, il diavolo non ha fretta, se l'ha cucinata ben bene in un anno, illudendola di parlare col figlio, nel frattempo l'ha staccata dal dono più grande che ci potesse essere, dalla messa, l'ha staccata dalla preghiera per cercare di cucinarsela bene, portarla poi sull'orlo della disperazione. O altri dice, viene la nonna e mi parla con la scrittura automatica, questa è un'altra diavoleria. Dice, guarda cosa ha dettato, non può se non venire dal cielo, me le ha portate 40 pagine, era il catechismo della Chiesa Cattolica, non c'era un errore teologico, solo nell'ultima pagina evidentemente. Nella situazione in cui tu sei non puoi accedere a ricevere la Santa Comunione, ti diamo noi direttamente il permesso del cielo, bypassa tranquillamente la confessione, vai tranquilla. Come si chiama quella comunione lì? Si chiama sacrilegio. Ecco qual era il permesso finale che arrivava dal cielo, dopo aver illuso e ingannato che era la nonna, che erano gli angeli, che era Dio che parlava. Arrivare alla ciliegina sulla torta, tac te, vai alla comunione senza passare dalla confessione, vai a fare i sacrilegi. Chi ne gode dei sacrilegi? Lui. Evitare maghi operatori dell'occulto. Prendere un sacerdote come guida spirituale. Da ultimo, ecco, entra in funzione l'esorcista, se ce n'è bisogno. Io lascerei a voi di fare delle domande, perché il tema è così ampio, è così articolato, che non saprei neanche da che parte poi prendere, perché non so che cosa... il tema che c'era qui nel fogliettino, no? Ecco, perché è importante la figura dell'esorcista? Il Vaticano obbliga ogni diocesi ad avere almeno un esorcista, è così indispensabile? Sì, perché questa lotta contro il male ci siamo assolutamente dentro e c'è anche un'azione straordinaria del maligno che va contrastata. Questo significa, des duman ma telefonan tutti, calma, e ci sono i parroci, ci sono i confessori, ci sono i sacerdoti di riferimento. Quando le cose non vanno, allora, no, se no succede... Poi la gente pensa che noi esorcisti siamo un po' tonti, ma siccome siamo pochi e ci conosciamo, e generalmente siamo anche amici tra di noi, perché cosa succede? Che ci confrontiamo regolarmente, ci scambiamo le esperienze, ma anche... ogni tanto sentiamo il bisogno tra di noi di trovarci a pregare un po' insieme. E allora, scambiandoci le esperienze, dici, guarda, quella là ha telefonato a me, ha telefonato a te, ha telefonato a quell'altro, ha telefonato a quell'altro. Dici, che ci facciamo? Il diabolic tour, il giro degli esorcisti. E poi la gente che telefona e dice, padre, mi hanno dato il suo nome, mi hanno detto che è bravissimo, mi hanno detto che è proprio forte, 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 che è un carismatico. Dico, guardi signora, le hanno detto una notizia vera e una sbagliata, sono esorcista ma per nulla carismatico. Ah scusi, allora non fa per me, arrivederci, buongiorno. Mi ha peso il telefono, dico, lode a Dio Signore, grazie che mi hai liberato da una piattola inutile. Per carità, ci sono anche queste che fanno il giro, no, di tutti, e va da uno e gli dice, guarda signora, non vedo azioni straordinarie del demonio, possibile? Possibile, ma guardi bene, ma guardi attentamente. No, cosa ne vuol sapere questo qua? Sono stata da un esorcista che non crede neanche nell'esistenza del diavolo. Mi hanno consigliato di venire da lei. E va bene, te l'ascolta, perché la carità non si nega a nessuno. Ha visto qualcosa? Ma mi dica, ogni tanto mi capita anche questo, capite? Questi qui, la gente cembula, non è, capisce subito chi è la gente che ha bisogno dell'esorcista. Guardi bene, ma non vede niente in me. Dico, vedo che ha gli occhiali, vedo che ha la messa in piega, che ha la perma. Ma guardi più attentamente. Signora, guardi, da quello che mi dice, non vedo nessuna azione straordinaria del demonio, ma neanche un diavolo piccolino, piccolino. Non lo si trova neanche a piangere in greco e vanno via quasi tristi, che ti verrebbe voglia di dire, ma no, guardi che forse pensarci bene un diavolin lì. Oh, fiori, capite? No. Chiedete voi se avete qualche. Magari è più semplice rispondere alle vostre domande che non dirle. Vi ho stancato, ne? Vi ho un po'. Sono un po' confuso a parlare di robe
Si
qui.
sente?
Si sente forte e chiaro.
Ciao, mi chiamo Alessandra. Allora, ti ringrazio perché credo che la cosa più bella che ho sentito è quale grande atto di fede deve essere quello di riconoscere, secondo me, più nell'ordinario l'atto del demonio, nel senso che molto spesso io per prima penso, come dicevi tu, che chissà che cosa ci deve essere, no? Perché ci sia l'azione del diavolo, invece la sabbia sicuramente è più veloce. La cosa che mi riesce più difficile, e vorrei dirlo perché è un atto di fede, ma la fede a volte è difficile, essendo medico, è quando parli dell'ossessione, perché nelle patologie psichiatriche molto spesso ci
Sì,
sono i deliri
certo.
religiosi, le allucinazioni visive,
Sì.
uditive, e quindi mi chiedo come
Sì,
tu
difatti.
faccia, no,
Infatti ho detto che l'ossessione è il caso generalmente sempre più difficile da discernere, proprio perché assomiglia di più. Ci sono tanti elementi, cioè te ne accorgi proprio avendo la pazienza di entrare in dialogo con la persona, di capire il suo mondo, la sua vita, la sua storia, di guardare quello che succede, perché ci sono poi deliri che ci possono essere patologie, ma quando ti rendi conto all'insaputa stessa della persona che certe manifestazioni avvengono in particolari date, in particolari momenti che rivestono la loro solennità dal punto di vista della fede, della preghiera. Lo capisci dalle reazioni che tante volte la persona ha durante la preghiera. Attenzione, mi spiego. A volte quando le persone mi parlano, io prego. E quando c'è il demonio, il fatto che io prego silenziosamente e che intimo silenziosamente al demonio, il demonio percepisce come la mia intimazione silenziosa e mi risponde a tono quando c'è. Per cui, capisci, lì vieni pure come dottoressa, ma faccio un esempio, vi racconto questa cosa qui che resta un po' buffa. Non la farò mai più. Mi hanno chiesto di accompagnare a Medjugorje una cliente disturbata dal maligno. Era un caso di quelli da film, che seguivo già, però partiamo col pulmino, andiamo a Medjugorje. Ho annoiato dopo il primo caffè l'autogrill, ho preso io la guida del pulmino, ho detto guido io. Ero lì bel tranquillo che cercavo di cantare qualche canto napoletano, vidi umore, quando bel, perché c'erano su persone napoletane, spiritante, sentiment, se non che a uno dei passeggeri gli viene la brillante idea di dire Don Paolo, raccontaci la storia della tua vocazione, orca miseria. Non l'avesse mai detto, ma sta zitto, ma già cerchiamo, sono quindi 11 ore di viaggio da farsi, sperando che qui non ci arrestino strada facendo, comincia a raccontare, no, non ho fatto neanche in tempo a dire, prima che entrassi in seminario, che era nella terza fila del pulmino, in mezzo ai due, addio, si è scatenato l'inferno sul pulmino, no? Allora, eravamo in mezzo all'autostrada all'altezza di Brescia, traffico intensissimo, io la guida con questo qui dietro che dice, e io che guido in silenzio e che in silenzio mentre guido intimo al demonio e quello da dietro che risponde e dice lì, non è un'ossessione. Vedi, cioè, non è mai una rondine non fa primavera. Non è mai una sola cosa. Alcune cose si assomigliano se le guardi dall'esterno, no? Ma se poi le vai a vedere più da vicino, per questo che dico, ci va tempo, ci va pazienza, ci va prudenza, ci va l'impegno in un cammino di fede. Se uno pensasse che l'incontro dell'esorcista si risolve in una volta, non abbiamo il bottone, non abbiamo la pillola magica, ma c'è, si dà inizio a un cammino di fede. Capite quanto è importante poi che la persona abbia un ambito dove poter vivere questo cammino di fede. Un capitolo a parte, dici, invece, sarebbe interessante esplorare invece quale potrebbe essere l'incidenza, un rapporto tra il demoniaco e tutto questo svilupparsi di patologie psichiatriche.
Io non sono una psichiatra.
No, ma dico, per capire... Per capire, cioè, dico, avete presente quel brano del Vangelo quando i discepoli sono sul mare in tempesta e la barca sta andando sotto, svegliano Gesù e Gesù sgrida il mare, che è un po' strana, no? Come sgrida il mare? Sgrida il mare o sgrida colui che muoveva le onde del mare per far perire? Per cui capire, però lì entreremo in un ambito, non è stasera l'ora, il tempo e il modo. Seconda domanda. Se c'è, se no andiamo a dormire. Sì. Orca miseria.
Questo mi ha detto lui, parla. Prima mi ha detto, fai questa domanda. Nessuno si è addormentato stasera.
Poi?
Altre sere invece alcuni li ho visti che dormivano.
FIFA!
No.
È affascinante.
Oh. È più affascinante Dio, Francesco.
Vedi che ci conosciamo. Il demonio sa dove tentarmi.
Ah, certo.
Perché mi conosce? E quindi quella mia tentazione me la mette giù. Perché sa che io con quell'argomento posso cadere in quella tentazione. Certo che ho uno scudo. Però è affascinante. Non voglio dire che il male è affascinante. Sì, è curioso. Non mi devi dire, non devi fare un velocino.
Devi stare. È proprio qui. Se tu devi espugnare una città, la studi. Quali sono le porte dove quella città è più facilmente espugnabile? Il demonio, che è uno spirito, è più in alto di uno spirito agile, conosce come cercare di introdursi. Per questo è importante il combattimento spirituale, smascherare i suoi attacchi. Se comincia a entrare in dialogo con la tentazione, ti vince. Il diavolo è più furbo. È più furbo. Se comincia a dialogare col maligno, è finita. Questo occorre davvero un combattimento. Poi occorre l'obbedienza. L'obbedienza al Vangelo, l'obbedienza alla Chiesa. Se ognuno pensa, ma io quella cosa là la posso fare tranquillamente, tanto io sono forte, guardate che non è vero. Non è vero che noi possiamo andare a giocare col fuoco, tanto noi non ci incendiamo perché siamo ignifughi. Non è vero. Questo è un atto di superbia, di presunzione, che tante volte... questo nella tentazione ordinaria. Qui stiamo parlando invece di cose... Di azioni straordinarie. Il mondo dello spiritismo, dentro il quale ci cadono per gioco, per scherzo, tanti giovani, fa paura, è impressionante, perché potrei portare l'esperienza di una ragazzina di 12 anni che ha seguito su YouTube un noto YouTuber che faceva spiritismo. E questa ha cominciato ad andargli dietro, incuriosita da questa cosa qui, per cui ha cominciato a fare la tavola con le cose, e finché questa ragazzina si è trovata invasa da spiriti demoniaci, che ha cominciato a dirle vai sul balcone e buttati giù, impiccati alla ringhiera di casa. Per cui la mamma... spaventatissima da questa cosa, porta immediatamente dal medico la figlia. Il problema è che quando poi emerge che la figlia ha fatto queste cose qui, dice che quella non è una patologia psichiatrica. Lì è andata a giocare, o come i bambinetti a scuola che fanno il Charlie Charlie con le matite, ma questo è spiritismo. E ci possono essere situazioni nella persona che sono latenti, queste cose qua, pluffete, esplodono, esplodono. Cioè, io dico, col mondo, con l'occulto non si scherza, non si scherza. E poi c'è il resto del satanismo. Qui entriamo in un altro capitolo, no? Ma alcune situazioni, anche alcune morti, hanno legami con queste cose. Ma sembra che poi tutti siamo la principessa sul pisello, che cadiamo, no? Cioè, bisogna a volte aprire gli occhi su una realtà di male attorno a noi, che è anche più forte di quello che possiamo pensare, e non è vero che sono cose d'altri tempi. Alla faccia, alla faccia.
Poi una curiosità, come ci sei finito a fare l'esorcista?
Ah, chi lo sa, questo bisognerà farlo al buon Dio, questa domanda qua.
Paolo, una domanda. Potresti darci un'indicazione di come nella preghiera personale una persona deve sentirsi tranquillo oppure in pericolo, oppure addirittura fuori strada durante la sua preghiera personale? Cioè, esiste un qualcosa che ti mette un campanello d'allarme nello stato d'animo, o una pace, o una serenità, o qualche cosa che ti mette un punto interrogativo? Esiste?
Ma sai che a volte tanti vissuti delle persone si manifestano quanto più la persona entra in un cammino autentico di fede, no? Di preghiera, quanto più dove c'è. L'altra volta dicevo, guarda come alcune situazioni, la gente va in pellegrinaggio a Medjugorje e scoppiano, perché si trovano dentro in un contesto di preghiera così forte. La preghiera, direi che deve essere veramente un incontro. Le nostre preghiere sono veramente un incontro con Dio, o sono un parlare, o sono un dire cose, no? Come dire, diciamo le preghiere o preghiamo, che sono due cose molto differenti. Il dire le preghiere è un mezzo, pregare è realizzare un incontro, è vivere un incontro. Nella preghiera invoco su di me la potenza dello Spirito Santo, permetto a Dio di incontrarsi con me nella preghiera, come il Vangelo di ieri di Zaccheo. Nella preghiera permetto a Dio di guardarmi e di invitarmi a scendere dall'albero sul quale mi sono appollaiato. Non a caso avviene a Gerico. Ricordate quando il popolo di Israele arriva a Gerico, ci sono quelle mura altissime e il popolo non sa come espugnare la città, sette processioni attorno, suona la tromba, cadono le mura di Gerico. E ieri in Zaccheo altre mura vuole far cadere Gesù, le mura che noi abbiamo costruito tra noi e Dio. Le mura, voglio dire, Zaccheo, pensate che prima che incontrasse il Signore Gesù non sapesse che rubare era male, che angariare le persone, che fare il mafioso non andava bene, le sapeva queste cose, perché non le viveva? Ma quando lascia entrare la luce di Cristo nella sua vita, ecco che la sua esistenza cambia. La preghiera ci mette, abbiamo il coraggio di metterci a nudo davanti a Dio e davanti alle sue esigenze, senza paura. A volte ci sono dei cassetti della nostra vita che abbiamo paura ad aprire. Andiamo ad aprirli in compagnia del Signore. Andiamo a dare il nome a certe cose che abbiamo dentro di noi, insincerità, abitudini peccaminose, cose mai confessate. Per cui viviamo poi come una banalità. Noi non dobbiamo andare davanti a Dio per avere la medaglia, andiamo davanti a Dio per vivere la vita nuova dei figli che Lui ci dona. Allora, ecco, la preghiera deve essere amore, deve essere ascolto, non semplicemente Signore, ho bisogno di questo, Signore dammi, Signore fammi. A volte mi viene voglia, nei candelieri in chiesa, di mettere una freccia direzionale con un bigliettino. a seconda dei vari santi dove accendono le candele, di scrivere: figlio mio, figlia mia, ti ringrazio che sei venuto ad accendermi una candela. Accolgo la tua preghiera, ma adesso non fermarti, prosegui fino alla casella successiva. E allora dall'altare di Sant'Antonio li mando all'altare della Madonna. E poi all'altare della Madonna: figlio mio, sono la tua mamma del cielo, bello che tu sei arrivato qua, hai acceso una candela, ti benedico, ma non fermarti qui, figlio mio, non tornare fuori dalla chiesa, vai fin davanti al tabernacolo, sosta lì, non per punizione, sosta un po' davanti al tabernacolo, stai lì, lascia che mio figlio ti parli, no? Ecco, io credo la preghiera deve essere un incontro. Ogni tanto la gente mi dice: ma c'è una preghiera da dire per farsi passare quei diavoli lì? Dico: la preghiera del cuore. Un bambino prende un foglio di carta, fa il disegno per il papà, per la mamma, glielo porta e che cos'è? Uno scarabocchio. Ma per il papà, per la mamma vale un Picasso, è vero? Allora dice: la preghiera deve nascere dal cuore, non è una questione, ve ne dico una grossa, vi mando a casa, dormi più. Ieri mi ha telefonato una donna e dice: sono sconvolta, cosa è successo? No, sconvoltissima, mi hanno detto che le indulgenze legate alle orazioni di Santa Brigida non sono autentiche. Dico: è da mo' che lo sapevo che non sono autentiche, la Santa Sede aveva addirittura pubblicato che le orazioni sono di Santa Brigida, ma su tutte quelle promesse lì non consta da nessuna parte l'autenticità di quelle. Questa qui dice: e mi, aglio fai duzan per niente. Le ho fatte 12 anni per niente. Mi son cadute le calze. Dico: ma tu hai pregato le orazioni di Santa Brigida perché ti intrattenevi a meditare sulla passione di Nostro Signore, perché la meditazione è più bella e salutare che ci sia, o solo per una pretesa nei confronti di Dio? Detto: e se un giorno le salti, il giorno dopo bisogna dirle due volte. Oh, di mamma, povero Gesù, però lo abbiamo proprio ridotto a un commercialista, no? Cioè, capite, è la preghiera. Qual è la preghiera giusta? Non c'è il bottone giusto da schiacciare, ma è la fede che matura. E l'altra cosa che ho imparato e che a me fa tanto bene è questa: vedo che i tempi degli esorcismi, delle liberazioni, sono lunghi. Un po', lo dicevamo la volta scorsa, per un venire meno generale della fede, ma anche perché il Signore ha una pedagogia di salvezza. Prima di liberare, il Signore vuole guarire. Perché se non avvenisse prima la guarigione, nella liberazione, noi andremmo un istante dopo a inguaiarci peggio di prima. E il Signore, prima di portarci alla liberazione piena, ci guarisce il nostro rapporto con Lui, ci fa crescere nella preghiera, nell'abbandono fiducioso, nell'esperienza della sua grazia. E quando arriva la liberazione, Dio dice: adesso so che sei attaccato a me. Capite cosa intendo dire? E questa è la pedagogia di Dio, che dice: ti fa così. C'era una domanda là, guarda, padre, fra Silvio, Fabio, e dice: capite la pedagogia di Dio? Mi guarisce e poi mi libera.
Io vorrei fare una breve domanda, so che si chiuderà, ma...
No, sarò brevissimo.
La questione della direzione spirituale, c'è un argomento che esiste, ma nessuno ne parla, cioè anche nella Chiesa, no?
Eh sì.
E quindi, che cos'è?
Sì.
Anche perché potrebbe essere un aiuto anche per voi, cioè nel senso che magari già quella...
Ma certo, tanto, certo.
Per voi, ma in generale per sì. La salute...
Vedi, è vero, guarda, ti dico questo, innanzi, poi entro nel merito. Quando una persona mi viene mandata da un sacerdote... Beh, le accolgo tutte, però quando un sacerdote mi dice: guarda, ti mando una persona che ho già ascoltato, con la quale ho già parlato, con la quale ho pregato, vedo che ci sono cose che non vanno, Quando mi chiama un sacerdote per mandarmi una persona, gliela ricevo la sera stessa. Perché, dico, se è già passata da un sacerdote che ha ascoltato la persona, che ha parlato, capisci che lavoro di filtro che mi ha fatto. Se una persona dice, una mia amica mi ha detto di telefonarti, dico, vabbè, dico, vieni, parlo, ti accolgo, ma mi tocca fare un lavoro che rischio che tolgo tempo a chi ha bisogno dell'esorcista. La direzione spirituale è importantissima, hai detto bene, bisogna tornare a riparlarne. Ai preti bisogna chiedere di fare i preti, tutto il resto lo possono fare i laici, lo fanno anche meglio di noi, ma ci sono c'è un compito per il quale il prete viene ordinato, che è proprio questo. Nell'ordinazione il sacerdote riceve anche il munus santificandi, il potere di santificare, cioè di aiutare le anime a crescere nell'amore di Dio. Riceve la potestas docendi, di poter insegnare e trasmettere la vera fede. Ma se uno non lo fa questa cosa qui, la direzione spirituale, quanto c'è di aiuto? Non il direttore spirituale che deve dirmi che cosa devo fare. Vado a farmi dire che cosa deve fare. Se mi dice come la penso io, bene, se no cambio direttore spirituale. Direttore spirituale, insieme ci mettiamo in ascolto di quello che lo spirito sta suscitando nella mia vita, che cosa il Signore mi sta chiedendo. Quanto è importante avere la confessione frequente, quanto è importante a volte avere anche il medesimo confessore. Poi uno va dove può, nella necessità va dovunque, ma un conto è andare a confessarsi perché hai necessità di fare la confessione, ma se il confessore rimane lo stesso, dove torno a confessarmi, a volte anche con vergogna, perché i peccati sono sempre gli stessi, il Signore non ci chiede di fare peccati nuovi da una volta all'altra, ma sono sempre quelli. Ma se stai camminando ti va un sasso nella scarpa, ti fermi e lo togli, se va ancora ti fermi e lo togli, tranquillo. Il sacerdote non si scandalizza, ma se ritorno dello stesso, quel sacerdote impara anche un po' a conoscermi, no? E capisce anche l'indole di una persona. Se una persona è scrupolosa, gli dice no, non hanno lo scrupolo, non viene da Dio. La direzione spirituale è questo, chiedere un aiuto per camminare nella strada del Signore. Se la persona passasse da un filtro anche prima di arrivare dall'esorcista, del suo parroco, a volte purtroppo bisogna essere realisti, devo dire anche questa cosa qui. A volte la persona va da un sacerdote a dire guarda che mi capita questo, 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 e si sente magari dire dal sacerdote yen tut bal. E questo è spiacevole, per cui capisci, la persona si trova in difficoltà, dice sono andato per parlarne, ma mi ha detto che il diavolo non esiste, purtroppo capita anche questo. Mi ha detto che il diavolo non esiste, ma ha detto che sono tutte fandonie, che sono tutte teorie astratte e astruse. Capisci? Una persona così anche ci rimane un attimino, un po', dici come, non mi sono neanche sentita accolta e creduta, se non ci credono i preti nell'esistenza del diavolo e nell'azione straordinaria, chi ci crederà più? Ce n'è ancora. E stasera lo sapevo io che... Stiamo fino a luna,
Buonasera.
Buonasera.
Senta, proprio al lato pratico, la persona che frequenta l'esorcista ci va perché viene portata da qualcuno oppure perché personalmente, in generale, perché personalmente sente di avere qualcosa che non fa? E nel momento in cui viene accettata, diciamo, tra virgolette, dall'esorcista perché effettivamente
c'è bisogno,
con che frequenza poi frequenta l'esorcista?
Sì.
E nella diocesi di Vigevano ci sono tanti esorcismi in atto?
Pensavo chiedesse tanti esorcisti. Gli esorcisti della diocesi di Vigevano siamo io e il parroco di Cerniago. Allora, la persona non perde la sua libertà, per cui è la persona stessa che chiede. Nel momento stesso in cui chiede, a seconda dell'inguaiamento che c'è nella persona, capisce la difficoltà che la persona poi incontra a venire. Per cui, cioè, la persona che liberamente sceglie di sottoporsi alle preghiere di esorcismo, beh, alle volte deve proprio essere accompagnata, e qualche volta c'è da andarla a tirare giù dalla macchina, già muniti di stola e di acqua santa, perché dalla macchina magari non si schioda, o la persona che deve arrivare, succede di tutto, dei passaggi livelli che non vengono più sulle sbarre, e per cui ritardi, cioè c'è poi un forte condizionamento, benché la persona voglia questo, c'è poi una resistenza, un ostacolo, non una resistenza che viene dalla persona, vengono messi determinati ostacoli. In questo sono di grande aiuto i parenti. Poi devo dire, alcune persone che hanno bisogno dell'esorcista hanno attorno a sé degli angeli custodi, dei quali non se ne parlerà mai, ma che sono qualcosa di straordinario, degli amici, delle persone che sono proprio pazienti, cioè che si fanno carico di queste persone, di andarle a prendere, me le accompagnano e vengono, e qualcuno è presente anche con me alla preghiera, perché ho delle persone, ho dei collaboratori fidati dei quali necessariamente in alcune situazioni devo avvalermi per essere non da solo a pregare, per pregare insieme, perché la preghiera insieme è sicuramente un momento bello di forza, di grazia, e a volte ho bisogno che qualcuno mi aiuti anche a contenere le persone, che non si facciano del male o che non mi facciano del male. Ecco. Avete esaurito ogni sorta di domanda.
Noi allora ti ringraziamo.
Dico una cosa sola, scusa. Vorrei che nessuno andasse a casa angosciato, no? No, perché come dire, se parliamo del diavolo, non è per metterci addosso la paura, ma per aprire gli occhi su una realtà di distruzione che c'è, che è reale, sulla quale è importante non abbassare la guardia. Ma soprattutto io accetto a volte di fare incontri pubblici, così, di parlare del diavolo, perché diventa un'occasione per parlare della Signoria di Cristo, della vittoria di Cristo. Gesù ha già vinto, ha già sconfitto, noi dobbiamo rivestirci, noi dobbiamo appropriarci di questa vittoria. E poi vi dico quest'ultima cosa, perché mi ha profondamente commosso e colpito, e non avevo mai pensato a questa cosa qui. Mi commuovo a ridirla. Era il 17 di agosto e stavo facendo un esorcismo molto animato. E avevo imminente la festa patronale in parrocchia, la nostra patrona in parrocchia è Sant'Elena, l'imperatrice. Sapete che Sant'Elena è colei che è andata poi a Gerusalemme e ha trovato la croce di Nostro Signore. E allora stavo facendo l'esorcismo e invocavo l'intercessione della patrona Sant'Elena, avevo lì la reliquia di Sant'Elena che ho usato per benedire la persona, e pregavo rivolgendomi all'intercessione di Sant'Elena e dicevo, dicevo chissà quel giorno quando hai trovato la croce di Nostro Signore, che cosa deve essere stato a Gerusalemme, no? E quell'altro interviene dicendo, ero là anch'io, e non ero molto contento che fosse stata ritrovata la croce di Nostro Signore. Ma a un certo punto, stavo andando avanti nella preghiera, il demonio cacciò un urlo fortissimo, e di orrore, disse, no, quelle lacrime no, quelle lacrime no, quelle lacrime no. E io pensavo, ingenuamente pensavo alle lacrime di commozione di Sant'Elena, dicevo Sant'Elena si è commossa, dico le lacrime di Sant'Elena, dice no, le lacrime di quella là, e iniziava quel giorno lì la novena in preparazione poi alla festa della Madonna di Siracusa, delle lacrime. E mi colpì questa cosa, perché il demonio disse: quelle sono lacrime d'amore. E io avevo sempre pensato ingenuamente: la Madonna piange perché noi non mettiamo al centro della nostra vita la Santissima Trinità, piange per i nostri peccati. Ma non avevo mai fatto il passaggio successivo di pensare che però le lacrime di Maria sono lacrime d'amore. E lei è vero che piange per i nostri peccati, ma siccome sono lacrime d'amore, quelle lacrime sconfiggono Satana, perché sono lacrime d'amore di una madre che ama. E guardate, sentire questa parola, sentire dire quelle sono lacrime che mi uccidono, no? che mi distruggono, e sentire come ogni volta accade nell'esorcismo la presenza forte, dolce, materna di Maria, per cui tante volte il diavolo con rabbia è costretto a dirmi: se non fosse per quella là ti avrei già fatto a pezzi, ma lei non mi permette nemmeno di avvicinarmi. Ecco, ma dico, questa cosa qui, questa protezione materna di Maria non è solo degli esorcisti, è di tutti noi, non è forse la nostra mamma? E la mamma non fa distinzione tra i figli, no? Magari dove c'è più bisogno interviene un attimino di più. Ecco, vorrei che andassimo a casa proprio con nel cuore questa carezza, la certezza della vittoria e dell'amore di Dio, non sottovalutiamo le opere di Satana, ma anche portare a casa e sentire proprio la dolcezza della presenza dolce e tenera di Maria. E poi pregate ogni tanto anche per le persone che sono oppresse dal demonio, perché guardate, è una sofferenza grande, è una sofferenza grande. E poi quando arrivano le liberazioni, poi arrivano anche tante grazie, però è una sofferenza grande, una grande prova. Vi chiedo, però non dimenticatevi di pregare ogni tanto anche per queste persone e anche per gli esorcisti, ecco, per questo servizio che cerchiamo di portare avanti con mille difetti, perché siamo anche noi dei poveri peccatori, e che il Signore ci possa usare al meglio per scrivere la sua vittoria nel cuore di tante anime. Vi ringrazio.
Grazie a tutti voi e vi auguro a tutti una buona notte.
Buonanotte. Padre nostro. Sì, diciamo un Ave Maria e andiamo a casa.